Modem.
La mancanza di soldi, la fame. Qua ce n'è tanta. È orribile, ma qui è normale vedere bambini chiedere l'elemosina, un pezzo di pane da mangiare, perché a casa non hanno la possibilità di darlo. È per questo che alle volte l'unica strada per queste creature è prostituirsi.
Avevo 13 anni. Solo 13 piccolissimi anni.
Sono sexy e non costa niente portarsela in hotel.
Che cosa faccio nella vita? Lavoro per scoprire.
Ad ogni costo, goditi la vita, davvero? Fin quando puoi.
Allora ti senti un dio. E senza neanche dover sapere come si chiamano. Te lo giuro, ti senti un dio. Su, gallinella, non ti vergognare.
Basta avere dei soldi.
Soldi?
Le compro, come le mele, le pere, le banane e anche la tua telecamera, se voglio. Arrivederci.
Buongiorno dalla redazione di Modem, al microfono Franco Cristini. La copertina curata da Paolo Dell'Oca ci ha introdotti al tema di oggi, il turismo sessuale minorile, il turismo sessuale che prende di mira i minorenni. Alle assise criminali di Lugano ieri si è chiuso il primo processo, svoltosi in Ticino per un caso di questo genere. Alla sbarra c'era uno svizzero arrestato e condannato qui per dei crimini commessi altrove, per aver sfruttato sessualmente delle minorenni anche di meno di 14 anni in Thailandia e nelle Filippine. Il fenomeno merita certo attenzione. Del miliardo e oltre di turisti che ogni anno vanno a spasso per il mondo, si stima che almeno un decimo viaggi anche a sfondo sessuale, e fanno 100.000 persone, e una parte imprecisata di queste persone avrà relazioni con minori. E poi certo bisogna aggiungere che la prostituzione minorile e lo sfruttamento sessuale dei minori non ha a che fare solo con il turismo, c'è la clientela locale da soddisfare, e in Europa pensiamo alle potenziali trappole in cui possono finire per esempio i migranti minorenni, i tanti migranti minorenni che non sempre vengono protetti dalle autorità. Ma iniziamo la discussione. Io saluto innanzitutto Miriam Caranzano. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, lei è direttrice dell'ASPI, Fondazione della Svizzera Italiana per l'aiuto, il sostegno e la protezione dell'infanzia, e anche membro del Consiglio di Fondazione di Protezione dell'Infanzia Svizzera. Allora, Miriam Caranzano, che spesso ci aiuta a comprendere cosa succede quando la parola sessualità si mischia da una parte con quella di adulto e dall'altra con quella di minorenne, di bambino. Ci dica, turismo sessuale minorile, quale, se la si può conoscere, l'entità di questo fenomeno è possibile quantificare?
È difficilissimo, ma vorrei precisare che più che di turismo sessuale dobbiamo proprio parlare di sfruttamento di minorenni, di abuso sessuale. La parola turismo non è abbastanza forte per descrivere quello che è drammatico, quello che succede. È molto diffuso, sembra che ci sia un aumento perché il turismo è sempre più facile viaggiare. Ci sono anche nuove forme di turismo legate a volte al volontariato, l'ha detto anche lei, non c'è solo il turista ma c'è anche il locale che abusa, sfrutta, una situazione di grandissima vulnerabilità dei bambini. Sapere quanto è difficile, perché non se ne parla abbastanza, perché non c'è ancora la possibilità di rilevare i casi, perché per tante persone, è stato evidenziato molto bene nel reportage di prima, è considerato una banalità, una normalità, dunque non abbiamo delle cifre molto precise, di sicuro ce ne sono tantissimi.
Sì, ci sono comunque dei dati che parlano, poi non so quanto siano affidabili, per esempio di numeri come 2 milioni di minorenni coinvolti in questo genere di pratiche. La geografia del turismo sessuale ce n'è una? È possibile menzionare qualche paese? È una geografia che va spesso di pari passo con quella della povertà.
Assolutamente, come paesi ci sono quelli dell'Asia, del sud, sud-est asiatico, ma anche il Brasile, anche paesi del Sud America, molto legato alla povertà e alle condizioni sociali di questi bambini. Più un bambino è vulnerabile, più la sua famiglia, il contesto è di povertà, di miseria, e più c'è il rischio che questi bambini vengano proprio comperati da chi ha i soldi, ha il potere.
Sì. Da Singapore al telefono abbiamo Loretta Dal Pozzo, giornalista, nostra collaboratrice. Buongiorno Loretta.
Buongiorno.
Ecco, non c'è solo il sud-est asiatico, l'abbiamo sentito, ma il sud-est asiatico è forse la prima regione alla quale si pensa quando si parla di turismo sessuale, di abusi sessuali di minorenni, una regione spesso in primo piano. Dici tu che ci vivi, come la puoi descrivere da giornalista?
Sì, assolutamente, sono più di 10 anni che copro la regione, che copro il sud-est asiatico. Il fenomeno del turismo sessuale minorile senza dubbio è evoluto negli anni, ma rimane appunto molto diffuso da questa parte del mondo. Credo che internet abbia aggravato ancora di più la situazione anche qui nel sud-est asiatico, perché anche se parliamo di paesi spesso poveri e poco sviluppati, in realtà la penetrazione di internet è enorme, gli utenti sono molto giovani. Se pensiamo all'Indonesia, al Myanmar o anche alle Filippine, l'età media della popolazione è inferiore ai 30 anni ed è molto connessa. Quando poi si parla di sud-est asiatico si parla spessissimo di Thailandia. La Thailandia è forse una delle destinazioni principali per questo tipo di fenomeno, si parla anche di giri d'affari in miliardari, anche se la prostituzione è illegale, ma il paese è noto per la sua natura permissiva. Parlavamo di numeri, ci sono circa 3 milioni di lavoratori del sesso in Thailandia, di cui un terzo sono minori. Ecco, io penso e ho visto anche quando ho coperto queste storie che un grande problema è e rimane sicuramente la corruzione della polizia, di chi indaga, che spesso è in realtà complice, quindi procura questi ragazzini ai turisti che li richiedono. Quindi non è un caso, sempre se pensiamo alle Filippine, che il 70% dei casi viene poi chiuso senza nessuna condanna e molto spesso questi turisti o questi predatori tornano in patria senza problemi.
Al telefono con noi anche l'avvocato e professore Paolo Bernasconi, già procuratore pubblico in Ticino, già membro del Comitato Nazionale dell'Associazione Marche Blanche per una lotta contro la pedocriminalità. Buongiorno avvocato.
Buongiorno a tutti.
Ecco, lo sappiamo, siamo nell'ambito qui della violazione dei diritti dei bambini, violazioni contro le quali, e ce lo ha ricordato proprio il processo di Lugano, un buon numero di paesi, tra questi la Svizzera, si sono dotati di leggi che permettono appunto di perseguire i loro cittadini per crimini commessi all'estero. Ci vuole spiegare?
Ma questo è stato sicuramente un passo avanti nella comunità internazionale, ossia riconoscere che il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione infantile va combattuto in tutti i paesi e va combattuto da parte di tutti i paesi. E quindi abbiamo avuto questo articolo 5 nel codice penale che è in vigore dal 2006, il quale permette, ha introdotto una particolarità, un'eccezione se vogliamo, nel sistema penale svizzero e anche quello degli altri paesi, secondo cui è competente l'autorità penale svizzera, quindi il Ministero Pubblico per avviare le inchieste e il Tribunale per giudicare e se del caso condannare, anche nei confronti della persona che ha commesso questo tipo di gravissimi reati fuori dal territorio svizzero. Quindi non importa in quale paese, specialmente nei paesi in cui abbiamo appena citato, ma abbiamo anche l'America Latina, abbiamo anche tanti altri paesi, dove è in voga il turismo sessuale. Ma attenzione, addirittura la norma si estende anche allo straniero che avesse compiuto questo tipo di atti fuori dal territorio svizzero. Quindi un grosso passo avanti sul piano, sulla carta, sul piano programmatico. Poi bisogna vedere come realizzarlo, ma di questo forse possiamo parlare un po' più avanti.
Certo, Miriam Caranzano, concentriamoci ancora un momento sulle vittime. Chi sono questi minorenni e come finiscono in queste reti?
Sono dei bambini che sono, come ho detto prima, particolarmente vulnerabili. Di solito la povertà, la mancanza di mezzi del bambino stesso che è trascurato, che può essere un bambino profugo, un bambino di strada, oppure bambini che vengono quasi venduti dalle loro famiglie perché non hanno alcun altro mezzo di dare da mangiare a questi bambini, di vivere in questa grandissima povertà. Dunque c'è un concetto di vulnerabilità del bambino molto importante e dall'altra parte di potere del turista o di chi sfrutta questa povertà, dunque di potere economico ma anche di potere proprio dell'adulto che può imporre quello che vuole al bambino.
Sì, e lo abbiamo sentito al processo di Lugano, 7 vittime su 17 dell'uomo condannato erano sotto i 14 anni. Ieri leggevo, molti di questi bambini hanno anche meno di 12 anni.
Sì, possono essere più proprio piccolissimi nelle statistiche e negli studi internazionali. L'abuso sessuale inizia dalla nascita, è drammatico da dire, ma ci sono bambini neonati che vengono sfruttati a livello sessuale.
Bambini rapiti, bambini ridotti in schiavitù, venduti anche dai genitori, bambini spesso di strada. Dietro, lo abbiamo detto, c'è l'indigenza, la povertà, la miseria. Loretta Dal Pozzo, cosa possiamo aggiungere?
Allora, se prendiamo la città nelle Filippine in cui ha operato il ticinese condannato di cui avete parlato, questa Angel City, si tratta tra l'altro di una vecchia base aerea americana dove la prostituzione esiste da sempre, la chiamano Sin City, quindi città del peccato. In quel caso il problema è che spesso i figli delle lavoratrici del sesso nati proprio da relazioni con i turisti vengono abbandonati non soltanto dai padri ma anche dalle madri che non possono o non vogliono occuparsi, quindi parliamo di bambini che poi diventano, insomma, che sono orfani, bambini di strada destinati in un certo senso alla stessa vita dalla tenera età. Se invece torniamo in Thailandia, volevo farvi appunto prendere un esempio di un reportage che avevo fatto tempo fa proprio per la TV svizzera, anche in quel caso coinvolgeva uno svizzero, anche lui ex banchiere, era abbastanza di alto profilo, un membro del Gran Consiglio di Zugo. Ecco, in quel caso le vittime erano dei ragazzini delle tribù delle montagne, quindi alcuni villaggi sul confine con il Myanmar, che tra l'altro spesso non hanno diritto alla cittadinanza thailandese, non hanno documenti, quindi vivono praticamente in un limbo, sono particolarmente vulnerabili. Ecco, noi abbiamo parlato con uno di loro, anche lui aveva soltanto 14 anni, ci aveva raccontato come l'uomo svizzero gli aveva comprato una motocicletta, gli aveva dato un tetto a Chiang Mai, nel senso che gli permetteva di vivere nell'appartamento che aveva comprato anche quando lui non c'era. Quindi spesso c'è una relazione tra la vittima e il predatore, secondo la polizia è anche molto comune che quando questi turisti magari poi vengono arrestati, se è il caso, se liberati su cauzione pagano le vittime affinché cambino la loro versione, così che poi i casi vengono chiusi in fretta e non si sa più nulla né delle vittime né di questi turisti che, come dicevo prima, tornano a casa.
Miriam Caranzano, prima Loretta Dal Pozzo ci parlava di un fenomeno in crescita anche a causa di internet. L'internet in tutto questo come c'entra? Lei ce lo può riassumere?
Ma posso dire che internet permette all'abusante di restare in contatto con le sue possibili vittime, di avere una pressione su di loro anche a distanza, anche nel tempo, e per la vittima sapere di essere stato filmato, che ci sono delle immagini che girano nel mondo di internet, è devastante, perché oltre all'abuso subito in questo preciso momento è documentato e chiunque lo può ancora vedere, e questo è veramente drammatico per chi sa di essere merce da consumo in internet.
Veniamo al problema del crimine, come contrastarlo. Bernasconi, c'è la criminalità del cliente sfruttatore, c'è però anche la criminalità di chi organizza i traffici, dell'altro sfruttatore, quello che a volte si fa chiamare protettore.
Ma evidentemente tutto l'apparato penale svizzero e anche internazionale punta specialmente a colpire l'organizzatore. Questo però è molto più difficile quando parliamo di sfruttamento all'estero, perché evidentemente le persone si trovano lontane, quelle sono persone che non vengono in Svizzera, non sono i turisti sessuali. Dove qui naturalmente constatiamo una forte organizzazione sul piano delle convenzioni. Abbiamo recentemente ratificato anche la Convenzione contro la cibercriminalità, che comprende anche la strumentalizzazione di internet a scopo di prostituzione e di promozione della prostituzione, ma dove invece, e qui è indispensabile lanciare un appello, dove invece manchiamo completamente è nei mezzi disponibili. A livello federale esiste una unità specializzata della Polizia Federale che svolge un lavoro formidabile. Il Parlamento svizzero l'anno scorso ha ridotto nel piano di stabilizzazione finanziaria, ha ridotto il numero delle persone per ragioni di puro risparmio, anche se questo servizio è indispensabile. Purtroppo a livello cantonale, malgrado lo sforzo di alcune persone specializzate, non esistono unità specializzate nei vari cantoni e anche nel Ticino. Pensiamo al Ministero Pubblico, siccome si parla continuamente di criteri di nomina dei magistrati. Non esiste un magistrato specializzato riguardo alla criminalità informatica, riguardo al perseguimento della pedofilia attraverso
pedocriminalità
e pedofilia, che ne è la base, attraverso internet. E qui questo è un grande flagello. Internet che ha mille vantaggi e mille meriti, però rappresenta un flagello colossale. Devo dire che qui bisogna francamente, grazie a questa convenzione, anche rivolgersi a coloro che diffondono, perché oggi è facilissimo dovunque accedere a questi strumenti che permettono di avere contatto, di entrare nel mercato, la globalizzazione del mercato dei bambini. E attenzione, un'ultima considerazione, quindi abbiamo un lavoro enorme da fare su questo piano. Difatti il caso recente non è stato scoperto dagli inquirenti svizzeri, ma è saltato fuori perché in America hanno un sistema formidabile di recupero degli IP, degli indirizzi internet di chi sfrutta questi meccanismi di internet, e li hanno trasmessi alle autorità svizzere. Ma perché le autorità svizzere non sono in grado di fare lo stesso sistema autonomamente? Perché mancano le forze, mancano a livello federale, malgrado gli sforzi di pochi, e mancano a livello cantonale.
Ecco, con noi abbiamo Roberta Vanini, coordinatrice della Polizia Federale per gli affari di pedopornografia. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Roberta Vanini, io non le chiedo di svelarci tutti i vostri misteri, ma quello che ci può dire su come si conducono queste inchieste, con chi si collabora in queste inchieste, appunto, per cercare di risalire ai criminali?
Ma innanzitutto direi che la migliore arma di cui disponiamo è proprio la collaborazione con i nostri partner all'estero. Questa collaborazione avviene innanzitutto tramite i canali classici di polizia, cioè Interpol e Europol, e nei paesi asiatici, dove appunto avvengono la maggior parte dove avviene la maggior parte dello sfruttamento dei minori a livello sessuale, possiamo anche contare sul nostro ufficiale di collegamento stazionato a Bangkok, il quale è pure accreditato per altri paesi asiatici. Un'altra fonte di informazione molto importante sono le organizzazioni non governative, che ci forniscono informazioni molto importanti per cominciare un'inchiesta. Naturalmente queste informazioni poi devono essere verificate e ufficializzate. D'altro canto, da circa 7 anni disponiamo di uno strumento fondamentale per il nostro lavoro quotidiano, cioè abbiamo un accesso diretto alla banca dati Interpol, che contiene appunto le immagini di abusi sessuali sequestrati nell'ambito di diverse inchieste un po' dappertutto nel mondo. Noi l'alimentiamo regolarmente, questo contribuisce all'identificazione delle vittime. Perché bisogna rendersi conto che è importante sì fermare, arrestare, punire gli abusanti, ma è molto importante anche cercare di identificare le vittime di questi abusi.
Sì, dunque lei menziona una serie di elementi che vi permettono al tempo stesso di combattere contro gli abusanti e di cercare di identificarli, al tempo stesso anche di proteggere le vittime. Non menziona le polizie dei paesi a rischio. Prima Loretta Del Pozzo ci parlava del problema della corruzione. C'è una collaborazione con queste polizie? Come valutate il loro lavoro dai vostri uffici?
Ma posso dire che negli ultimi anni la collaborazione è migliorata proprio soprattutto grazie a questa rete che è stata creata dal nostro ufficiale di collegamento in Asia. Cioè, bisogna sapere che è una collaborazione che si fa su diversi anni. Lui entra in contatto con gli altri ufficiali di collegamento degli altri paesi, crea dei contatti stretti con persone affidabili sul posto, ma naturalmente è vero, bisogna ammetterlo, la corruzione resta, bisogna saper riconoscere il collega che è in grado di fornire informazioni pertinenti e sfruttare questa collaborazione.
Senta, brevemente, prima Paolo Bernasconi diceva siamo sottodotati, lei conferma?
È vero che non disponiamo di risorse infinite per fare questo lavoro, C'è da dire però che a livello della Polizia Giudiziaria Federale siamo persone che lavoriamo lì da diversi anni, abbiamo costruito la nostra rete di contatti e con quello che abbiamo a disposizione cerchiamo di fare il nostro meglio per lottare contro questa forma di criminalità.
Bernasconi, un breve commento.
Ma sicuramente io sottolineo sempre che i pochi agenti, Polizia Federale, Polizia Cantonale, che si occupano fino allo stremo, ma sono pochi, non sono troppo pochi. Attenzione che poi noi abbiamo sempre questa visione di dire ma in fondo la Thailandia, la Cambogia, in Cambogia qualcuno mi aveva raccontato un'organizzazione ticinese che da anni lavora lì per togliere dalle strade le prostitute, offrendo delle possibilità di lavoro, dice che addirittura esistono mercati, è notorio che esiste il mercato dei bambini, no? Quindi un ufficiale di collegamento a Thailandia, magnifico, un ufficiale di collegamento in Cambogia, perché no? In Romania e in Moldavia, dove paesi con i quali a livello federale si sono strette degli accordi proprio per scoprire questi circoli di organizzatori di prostituzione. Però attenzione che pensiamo anche l'autore locale, il predatore, avete chiamato bene, il predatore locale che abita in Svizzera e che è turista e quindi ha vittime all'estero, può anche diventare un predatore che si occupa di vittime locali. Quindi il discorso non è soltanto proteggiamo fuori e lontano, ma perché dobbiamo proteggere anche da chi viene messo in pericolo dal predatore locale che abita in Svizzera, ogni tanto si fa le sue vacanze, ma potrebbe anche cambiare vittime e occuparsi delle vittime svizzere. Poi ne aggiungiamo un altro di categoria, oltre al flagello di vittime, oltre al flagello internet, profughi. Centinaia di migliaia di minorenni non accompagnati profughi che vengono respinti da tutte le frontiere, bambini e bambine, ragazzine e ragazzini, i quali vengono respinti anche dalle nostre corpo delle guardie frontiere svizzere, dove? In mano a chi? In mano ai passatori e in mano agli sfruttatori.
Miriam Caranzano, riprendiamo da questa affermazione di Paolo Bernasconi, chi consuma, per usare questo termine, in quei paesi poi può creare danni o già prima, insomma, è una persona che potenzialmente può creare danni anche qua.
Assolutamente, credo che un fattore essenziale da capire, stiamo parlando di abusi sessuali come sì in altri paesi, di grande povertà, di corruzione, insomma è stato detto prima, ma non dobbiamo dimenticare che questo problema è veramente internazionale, si manifesta in modi diversi a dipendenza del contesto locale, ma anche da noi abbiamo un sacco di abusi sessuali come sì a volte dalle stesse persone che poi vanno e approfittano di bambini in Thailandia piuttosto che in Brasile. Dunque attenzione a vedere il problema dappertutto e non solo dagli altri.
Sì, e poi c'è anche questo aspetto, si fa all'estero a volte quello che magari si fa con più difficoltà qui, come se la povertà togliesse il diritto alla dignità.
Da una parte questo e poi il rischio di essere preso, di essere scoperto in altri paesi è molto minore rispetto a quello che potrebbe essere qui, perché c'è l'anonimato che permette di fare qualsiasi cosa.
Miriam Caranzano, come occuparsi delle vittime e anche delle loro famiglie? Sono stati sviluppati dei programmi? Se sì, di che tipo?
Ma si cerca di sviluppare dei programmi in tantissimi paesi grazie a un lavoro eccezionale che è fatto da organizzazione internazionale, perché così come il problema è internazionale, le risposte devono essere anche di questo tipo e ci sono organizzazioni come ECPAT, come ISPCAN, che cercano veramente localmente di aiutare piccole organizzazioni statali, ma spesso molto più private, che sulla base della ricerca cercano di aiutare quelle vittime. È estremamente difficile, c'è anche un fenomeno di circolo vizioso che lei stesso ha detto prima, di bambini nati dopo relazioni di abuso sessuale che a loro volta vengono abbandonati, perciò che diventano delle prede e così va avanti. Dunque dobbiamo spezzare questo circolo vizioso e fare tutto il possibile, sapendo che è difficile, perché non ogni vittima ha bisogno dello stesso accompagnamento, perché mancano drammaticamente i mezzi per farlo. E questo mi porta a dire che dobbiamo anche pensare a monte, dobbiamo pensare prevenzione, perché se no non ne verremo mai a capo di questo tipo di problema. E anche nel campo della prevenzione ci sono delle azioni internazionali molto importanti che penso pian piano cambiano le cose. Vorrei menzionare il codice di condotta per gli operatori turistici che è stato proprio prodotto da ECPAT, che anche in Svizzera diversi operatori turistici hanno ratificato, con un impegno. Non basta firmare un documento, c'è un impegno che consiste a formare tutte le persone che lavorano qui da dove si parte, ma anche nelle varie destinazioni. Dunque è un modo di fare sensibilizzazione da chi lavora nel campo per cercare di evitare che poi attraverso il turismo vengano date le possibilità di sfruttare dei bambini. C'è anche a un livello ancora più ampio tutta l'agenda 2030 dell'ONU, che lo dice in modo chiarissimo: se vogliamo uscire da questo problema della povertà, della vulnerabilità di certe popolazioni, dobbiamo promuovere uno sviluppo sostenibile, e negli obiettivi di sostegno obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU ci sono dei punti molto specifici che riguardano tutte le forme di violenza sui bambini. Dunque un problema complesso che richiede delle risposte complesse, e non si può limitare a pensare da una parte alla repressione, come facciamo a trovare chi compie questi atti, o a curare le vittime. Dobbiamo veramente creare una cultura del rispetto del bambino e delle condizioni di vita che non portano più questi bambini ad accettare o a mettersi in vendita per poter mangiare.
Una cultura del rispetto. Sul tema del turismo sessuale, degli abusi che ne conseguono, della prostituzione infantile, Paolo Dell'Oca ha raggiunto poco fa Pierre Tami, console onorario svizzero in Cambogia, imprenditore sociale nonché fondatore dell'associazione Agar International. Numerose le opere che ha intrapreso anche in favore di donne e bambini che vivono per strada. Sentiamolo.
Il traffico o questo tipo di abusi di bambini è poi un business di grossissimi soldi che coinvolge personalità molto grosse del business o del governo o di polizia, un po' un problema comune che abbiamo tutti i paesi.
Pierre Tami, alla base della prostituzione minorile c'è sempre la povertà?
Non è principalmente un problema di povertà, che la povertà sia un campo fertile. Siamo d'accordo, ma la povertà non è necessariamente la colpa, era piuttosto la problematica del papà o della mamma, degli zii, che pensavano di far più soldi o comprando un frigo, una moto o giocando più all'azzardo, pensavano di vendere o affittare la proprio bambino e bambina, e quindi ci siamo accorti che effettivamente il fattore economico non è poi il solo fattore che gioca in queste situazioni.
È una questione di cambiamento di mentalità, quindi, e ci si riesce?
Sì, io sono convinto di sì, e bisogna fare programmi di educazione. Chiaramente la prevenzione è il migliore metodo di intervento a livello nazionale. Molte organizzazioni si adoperano proprio in questo modo, di portare l'educazione a livello specialmente dei villaggi, dove chiaramente c'è un livello economico molto più basso, per portare l'attenzione a questa problematica, per informare meglio le famiglie in modo che non vendano o non affittano i propri bambini, o magari alle volte anche loro, senza conoscerlo, credono che il figlio o la figlia avrà un bellissimo posto di lavoro a Phnom Penh nel ristorante, prendono un 50, 100, 200 dollari e poi la fanno partire, poi alla fine chiaramente la ragazza è stata ingannata e quindi entra in un giro di prostituzione.
Il console onorario svizzero in Cambogia, Pierre Tami. Paolo Bernasconi, Miriam Caranzano lo diceva, Pierre Tami lo ha a modo suo ripetuto, è un problema anche e soprattutto di mentalità. Si diceva c'è la repressione, ma c'è anche e ci deve essere anche, magari anche soprattutto, la prevenzione, la sensibilizzazione.
Ma la prevenzione sicuramente va fatta anche nei confronti di chi mette a disposizione internet a scopo di diffusione del mercato globale della prostituzione. Oggi chiunque facilmente, e i ragazzi anche per caso, i ragazzi, le ragazze, gli adolescenti anche per caso, possono avere accesso a immagini drammatiche di bambini che vengono offerti da tutti i paesi. Qui non si fa assolutamente niente, è molto difficile, ma ciò rappresenta veramente un campo di intervento indispensabile e di grande urgenza, dal punto di vista poi anche dell'attribuzione delle risorse all'interno del corpo di polizia. Certo che mandare il poliziotto fino su una capanna in montagna per cercare il profugo nepalese significa avere male destinato le poche risorse a disposizione. Io quando vedo un accattone dico vabbè, speriamo che l'accattone sta lì, la polizia non se ne occupa perché si occupa di cose più importanti. Ecco, è anche un problema di buona distribuzione delle scarse risorse di polizia.
Loretta Dal Pozzo, parliamo del sud-est asiatico, le autorità lì o la popolazione in generale, quanto si dimostra sensibile a questo problema?
Ma per esempio, di nuovo, se parliamo delle Filippine, dove appunto il problema del traffico umano è immenso, si parla di 100.000 bambini che sono vittime della prostituzione, in realtà delle leggi ci sono, molte leggi sono state approvate già all'inizio degli anni del 2000, ecco, poi quanto efficaci siano è difficile dirlo, ma come diceva molto bene Tami prima, il problema è come proteggere i bambini, molto spesso purtroppo diventa parte della normalità, si parlava di internet, per esempio le Filippine sono la prima destinazione per il cybersex o il turismo sessuale su internet. E spessissimo sono i genitori che incoraggiano i bambini, cioè si comprano una webcamera, la mettono nella propria casa, coinvolgono gli amici dei figli, coinvolgono i nipoti, i familiari e diventa una cosa appunto normale, quindi in questo senso è molto difficile. La Thailandia proprio l'anno scorso attraverso la ministra del turismo ha detto di voler fare molto di più per cambiare l'immagine del paese e anche per portare un turismo di qualità. Molto spesso la sensazione è che quando si cerca di limitare il problema in un paese, in realtà poi si diffonde di più nel paese vicino, pensiamo al Laos, al Vietnam o addirittura al Myanmar, dove il turismo tra l'altro è esploso proprio negli ultimi 3 o 4 anni con tutto quello che ne consegue. Quindi si cerca sicuramente di fare di più, le iniziative locali sono molte, però cresce anche il numero delle destinazioni cosiddette calde nella regione, quindi poi è un po' fuori controllo, ecco.
Miriam Caranzano, a proposito di come ci si può occupare delle vittime, lei prima diceva persone diverse hanno bisogno di approcci diversi. Ieri qualcuno mi chiedeva, c'è un modo diverso per bambini e bambine di elaborare l'abuso?
Vorrei precisare che non sono psicologa, nemmeno psicoterapeuta o psichiatra, perciò un professionista del ramo potrebbe rispondere meglio di me. Quello che io so è che ci possono essere delle differenze di genere, ossia per i maschi può essere molto più difficile parlarne perché c'è una specie di immagine collettiva che la vittima è sempre una femmina, una donna, e l'abusante sempre un uomo. Invece può essere anche il contrario e le vittime di abusi sessuali sono molto spesso anche dei maschietti. Gli autori di abusi possono essere anche delle donne. Per tornare alle vittime, per un maschio risulta, ecco, spesso che ci sia una vergogna maggiore a parlare di queste cose lì, come se fosse proprio impossibile. È una cosa impensabile che un maschio possa aver subito queste cose. Dunque richiede un approccio che tenga conto di tutto questo.
D'accordo, il tempo a nostra disposizione è finito. Abuso sessuale minorile è un problema che, lo abbiamo sentito, anche gli operatori turistici, o almeno una parte di loro, ha deciso di prendere a cuore. I tour operator più importanti hanno sottoscritto, Miriam Caranzano lo ha detto, un codice di condotta, sensibilizzano i loro collaboratori, i turisti, i partner commerciali nei paesi a rischio. Ma che cosa può fare l'industria del turismo per contrastare questo fenomeno? Noi abbiamo chiesto qualche spiegazione a Mattias Leiser, responsabile dello sviluppo sostenibile presso Cuoni. Io direi di chiudere la nostra trasmissione con questa breve intervista.
Le spiego cosa abbiamo fatto a Mombasa, in Kenya, una destinazione purtroppo nota per il turismo sessuale minorile. Innanzitutto abbiamo lavorato con gli alberghi. Ci sono stati dei momenti di informazioni per spiegare che si tratta di fatti gravi per noi e che non vogliamo che accadano. Poi abbiamo trovato una piccola ONG già attiva nel lavoro con bambini nella miseria. Li aiutano a educarsi, a trovare una formazione, parrucchiere, lavoro nei servizi degli alberghi, per offrire loro un'alternativa alla prostituzione, una prospettiva. Noi abbiamo aiutato questa ONG a trovare posti di lavoro presso i nostri partner commerciali e qualche successo lo abbiamo avuto.
Come è percepito questo problema dagli operatori turistici dei paesi nei quali si presenta?
Penso che stia cambiando. Quando ho iniziato a lavorare in questo campo, tutti dicevano che il problema da loro non c'era, che era un problema solo in Thailandia e che era lì che bisognava intervenire. Non per esempio in India o nello Sri Lanka o nella Repubblica Dominicana. Oggi ci sono studi, cifre che dimostrano che il problema interessa molti paesi e spesso è innanzitutto, se mi è permessa l'espressione, un mercato interno, regionale. In India, per esempio, ci sono meno turisti internazionali, ma questo genere di crimini è presente. Anche nel sud dell'India abbiamo cercato di sensibilizzare, ma è un lavoro che richiede tempo. Abbiamo cominciato una decina di anni fa, ma solo da alcuni anni i nostri partner hanno iniziato a riconoscere che bisogna fare qualche cosa.
Così dunque Mattia Sleisinger di Cuoni. Io ancora vorrei segnalare che questa sera presso l'Aula Magna del Centro Professionale Tecnico di Lugano Trevona avremo un dibattito pubblico dedicato al mercato del lavoro per i giovani, fra statistiche e percezioni, un dibattito pubblico al quale vi invitiamo ad andare ed a contribuire questa sera dunque alle 20:15 all'Aula Magna del Centro Professionale Tecnico Lugano Trevona, e sarà poi per noi il modem che vi offriremo domani. Ringrazio ancora i nostri ospiti per essere stati con noi. Modem torna appunto domani con questo dibattito pubblico.